Ora dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale, do la parola al signor segretario per l'appello dei consiglieri. Giustifico già inizialmente il consigliere Massera che ha mandato una giustificazione per tempo per iscritto. Prego, segretario.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo l'appello. E allora, il sindaco e il presidente sono presenti: Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Vizzino, Bettinelli, Songini, Alberti, non c'è, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Valenti, Catonini, non c'è, Limuti, Racchetti, presente, Camagni, presente, Balducci, presente, Montinaro, non c'è, Sozzane, presente, Rebai, è assente giustificato, Dell'Erba, presente, Fiumanò, presente, Bordoni, presente, Lo, non c'è, Tarabini, presente, Bianchini, presente, Grillo, sta arrivando, va bene, Biasini, presente, Barberi, è entrato ora, e Pozzi, presente. Va bene, possiamo cominciare. 25.
Presenti 33 consiglieri, 25. No, 25, perché andremo oltre il numero, e la seduta quindi è valida. Nelle comunicazioni vorrei ricordare alcune iniziative di questi giorni che ritengo importanti anche per la città, partendo dalla giornata del gemellaggio di domani con Sondrio São Mateus. Gemellaggio che si sta consolidando a vari livelli e che credo sia una importante iniziativa che andrebbe anche onorata con la presenza dei consiglieri comunali. Poi ci sono altre iniziative, il 31 la festa della Bresaola, poi l'1 il CAI promuove l'iniziativa che riguarda la pace, quindi un'altra, e Nepal, in particolare la questione quindi della situazione del Nepal, che credo sia un altro argomento molto cui bisogna fare molta attenzione, poi culminando col 2 con la festa della Repubblica che vedrà la camminata e comunque anche lì la festa in piazza dove anche i consiglieri sono tutti invitati. Per quel che riguarda altre comunicazioni passo la parola invece al sindaco, che deve a sua volta portare alcune.
Credo che a breve, prima della fine del mese di giugno, le commissioni che si occupano, ma poi tutti i consiglieri comunali, avranno l'opportunità di andare, se lo vorranno, e organizzeremo in tal senso una visita ancora al Teatro Pedretti, perché saremo ormai in via di ultimazione tutti i lavori, sono ormai anche iniziati gli allestimenti per le luci, sono state messe proprio ieri sera i 3 lampadari importanti all'entrata del teatro, e si sono ormai ultimate anche tutta la parte delle imbiancature, anche tutta la parte delle illuminazioni e allestimenti dei camerini, quindi siamo in dirittura d'arrivo, stiamo veramente rispettando quelli che sono i tempi. Ho avuto quindi la conferma che è meglio decidere siccome si inaugura tal giorno, poi indietro tutti si attivano affinché questa inaugurazione avvenga. Non voglio fare paragoni con l'Expo, ma quando l'Expo si è deciso che si doveva fare quella data, se si stava ad attendere avremmo atteso ancora qualche anno, quindi quando si stabilisce una data poi tutti si attivano affinché venga rispettata. ritengo che tutti gli sforzi che sono stati fatti da tutti coloro i quali hanno lavorato intorno a quel progetto vedranno sicuramente un evento importante. Ricordo che il 26 di settembre ci sarà l'inaugurazione col taglio del nastro, con la madrina che poi farà l'atto formale. In questa occasione ho avuto la conferma che i soggetti istituzionali che hanno partecipato alla realizzazione, quindi ho oggi sentito l'assessore Cappellini che ha assicurato la sua presenza, e nel contempo anche il presidente della Cariplo, Guzzetti, anche lui ha messo nel suo calendario la presenza a Sondrio. Quindi tutte le istituzioni che hanno lavorato in quel giorno ovviamente saranno presenti, e poi il teatro sarà aperto anche a tutti i cittadini che vorranno essere presenti in quel momento così importante. Ho ritenuto di fare comunicazione in tal senso perché io ho l'opportunità e anche il piacere di andare più di una volta al giorno a vedere quella struttura, ma credo che sia utile che cresca anche l'attesa, perché ve lo assicuro, poi lo vedrete voi con i vostri occhi, quale cambiamento è avvenuto rispetto alla visita che avete fatto qualche mese fa, e poi quanto sarà e quanto è bello quel teatro, perché veramente anche solo tutto il rivestimento in ciliegio, le porte altrettanto così importanti, spiegano come sia stato doveroso investire risorse importanti in tal senso. Ci auguriamo che l'allentamento del patto di stabilità consenta anche i pagamenti che siano i più celeri possibile, che riportino il Comune di Sondrio, ma come tutti gli altri comuni, quelli virtuosi, a pagamenti corretti nei confronti degli operatori che hanno lavorato attorno a questa struttura. È utile anche segnalare, che così magari diamo qualche elemento di conoscenza, che al di là della società Sakaim, che è una società che arriva da fuori, molti operatori che hanno lavorato attorno alla struttura in realtà sono operatori del territorio, quindi c'è stata una ricaduta economica piuttosto importante. Devo dire, dispiace di essere così un po' lenti nel pagare per quel maledetto patto di stabilità che siamo costretti a rispettare. Tra l'altro questo patto di stabilità non ha ancora consentito all'ente provincia e a altri soggetti di darci le risorse economiche che erano state convenute. Questo evidentemente è un elemento che sarà utile che venga migliorato in futuro, perché creerà problemi anche sulla realizzazione delle altre opere che avevamo messo in programma nel nostro piano di interventi. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo a questo punto al punto numero 2, mozione del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo Sondrio con Fiumano, avente ad oggetto manutenzione e interventi migliorativi in area scambamento cani di via Gramsci e ipotesi per la realizzazione nuova area in zona est a Sondrio. La parola al consigliere proponente. Sono le 5.56. Le mozioni fino alle 6.56, ora prevista. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, alla Giunta, al Sindaco e al Segretario. Iniziamo questo percorso di riflessione con una mozione che è naturale seguito ad un incontro che io feci nella ottobre-novembre 2014 alla presenza dell'assessore Iannotti e di un funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Sondrio, in presenza anche di una volontaria ENPA. Abbiamo fatto una riflessione forte di una segnalazione che mi era stata fatta da alcuni cittadini frequentanti l'area Cani in via Gramsci. Una segnalazione alla quale ha fatto seguito una mia prima indagine, nel termine più buono del termine, perché io non sono autorizzato a fare indagini di natura amministrativa né di tipo giuridico, ma un'indagine, un sopralluogo per capire cosa non funzionava. Ho generato, ho realizzato un simpatico video che ho inserito in un gruppo e dopo aver avuto l'appello di Striscia la Notizia, diciamo che sono state, si sono attivate alcune riflessioni interessanti, quindi si sono raccolte, e credo che questo sia l'aspetto più importante, si sono raccolte delle idee che, opportunamente organizzate, abbiamo presentato all'assessore Iannotti in un incontro che ritengo estremamente gradevole, propositivo. Devo riconoscere che l'assessore ha dato grande disponibilità, compatibilmente ovviamente con la famosa quadratura del cerchio che sono i danè, come si dice in Lombardia. Ci siamo lasciati con la promessa di, da parte del Comune, di rifare il fondo dell'area Cani in via Gramsci in primavera e di valutare l'individuazione di un'altra area che allora venne ipoteticamente proposta una area nella zona nord-est di Sondrio, quindi in prossimità del cimitero. Bene, questo è successo nell'autunno 2014. In questi giorni un'ulteriore segnalazione mi ha, io non sono frequentatore dell'area Cani Gramsci, sono un frequentatore del sentiero Valtellina, chiamato anche velodromo Valtellina, e effettivamente non solo devo riconoscere che l'area era in una condizione non propriamente migliorata, ma in più si sono ripresentati ancora di più i problemi precedenti. Con una bellissima pianta ormai passata miglior vita, centrale, che dà una spettralità al luogo veramente inquietante. Quindi è stato per me un momento di riflessione e uno stimolo per produrre questo documento che vuole sensibilizzare un'amministrazione già sensibile, perché devo riconoscere che l'interlocutore, l'assessore Iannotti, è stato sicuramente un ottimo interlocutore, quindi vista in chiave estremamente positiva. Voi siete dei consiglieri molto attenti, quindi avete letto, analizzato, sezionato la mia mozione e quindi la mia richiesta, per evitare di colmare il tempo in inutili parole e soprattutto in letture non idonee, è quello di avere fondamentalmente un impegno formalizzato in quei passaggi che permettono di arrivare a dare una area inadeguata per numero, sicuramente, perché mi ricordo nel 2014 l'assessore Busi affermò che oltre 2000 erano i cani cippati nel comune di Sondrio. 2000 sono il 10% dei cittadini di Sondrio, uso la parola cittadino in modo forte perché mi rimanda poi alle controdeduzioni del consigliere Camanni, che affronterò in coda. Quindi un business plan, chiamiamolo così, un Gantt, che permetta ai cittadini di sapere, quindi a massima visibilità, come si intende effettuare quelle richieste che non sono frutto di un'iniziativa sporadica, ma sono la sintesi estrema di un'esigenza raccolta da chi ascolta il territorio. Io in questo caso ascolto il territorio in questo ambito e in altri ambiti, ma la fattispecie è questa. Altra situazione che io ho dichiarato, anche memore, perché ho ancora una buona memoria, del richiamo fatto dalla maggioranza sulla non palesata inciviltà dei cittadini, io ho dichiarato che il cittadino è incivile. Il cittadino che fruisce di quella struttura, che lascia la struttura in quello stato, è una persona incivile, che dovrebbe essere sanzionato amministrativamente. Perché, e credo che non il mio pensiero, ma da sempre, uno degli strumenti di prevenzione è la paura della sanzione. Se poi si vuole smentire questo concetto filosofico, sono pronto a recedere sul mio pensiero. Altra richiesta, quella di identificare e attivare come amministrazione un tavolo di lavoro riunendo gli enti, le associazioni di volontari, i cittadini che hanno manifestato in tanti e diversificati modi un inizio di progettazione di un'altra area. Sono a questo punto alla fase in cui analizzo molto velocemente, perché il tempo è tiranno, l'emendamento proposto dal consigliere Camanni. Beh, io ringrazio il consigliere per l'attenta disamina.
Scusi, posso fermarla? Prego. Sull'emendamento bisogna che lo approviamo prima.
Chiedo scusa, Presidente.
Si discute dopo.
Va bene.
Prego.
Quindi io avrei finito nella presentazione, chiedo a questo Consiglio di votare a favore della mozione, in quanto è una mozione che impegna sicuramente l'amministrazione ad una progettazione e realizzazione compatibilmente, ripeto, con le risorse finanziarie. Quindi sono convinto che la mozione sarà approvata all'unanimità e ringrazio per la vostra attenzione. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Giammi nel suo intervento ha preannunciato un emendamento che è stato presentato comunque dal consigliere Camanni e che sia stato distribuito a tutti i gruppi per cui sono a conoscenza. La prima cosa che chiedo è la messa, l'ammissibilità dell'emendamento, quindi metto in votazione l'ammissibilità dell'emendamento proposto dal consigliere Camanni. Chi è d'accordo alza la mano sull'ammissibilità. Chiedo se tutti avete la documentazione, i capigruppo, ecco, soprattutto a ogni gruppo è stato dato, giusto? Ecco. Allora ripropongo la votazione, tanto per essere di nuovo precisi sulla cosa. Chi è d'accordo con l'ammissibilità dell'emendamento alza la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Quindi l'emendamento è dichiarato. Non ho capito la posizione del consigliere Fiumano. È contrario, quindi accolto, tranne voto contrario dal consigliere Fiumano. L'emendamento quindi è stato giudicato ammissibile dal Consiglio, quindi apro la discussione su anche l'emendamento che fa parte quindi a questo punto anche della discussione aperta in Consiglio Comunale, e ridò la parola al consigliere Bordoni che aveva cercato già di iniziare il discorso. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Allora, dopo questa opportuna precisazione e la richiesta di emendamento che io ho votato a favore all'accettazione della stessa, perché, ripeto, la dialettica e il confronto è alla base di un sano spirito democratico e di confronto.
Ecco, consigliere, è l'ammissibilità e non l'accettazione.
L'ammissibilità
sì, è diversa.
È un refuso neuronale il mio.
Prego.
Grazie. Dell'unico neurone. Ecco, io ho sempre riconosciuto la attenzione dell'amministrazione, al punto 1 il consigliere Camani dice i numerosi vici dog presenti a Sondrio, è altrettanto vero che spesso i vici dog non sono, ahimè lo sappiamo, perfettamente funzionanti sempre a causa dell'inciviltà dei cittadini, questo lo abbiamo già più volte detto. L'inasprimento delle sanzioni non può costituire un deterrente. È vero, però mi devono spiegare perché gli autovelox funzionano ancora, quindi la sanzione è un deterrente. Se funziona per i limiti di velocità, non vedo perché non debba funzionare qui. Questo è un chiarimento che chiedo al consigliere Camani. I programmi degli ultimi anni sicuramente abbiamo visto l'impegno con anche la realizzazione dell'area Gramsci, quindi io sul parere dell'ENPA che le strutture di Agility non siano idonei sono assolutamente non d'accordo, perché sono centinaia i centri di sgambamento che hanno, ovviamente in paesi forse un po' più civili, hanno delle aree di Agility presenti, quindi o lì l'ENPA non c'è oppure l'interpretazione dei responsabili dell'ENPA è piuttosto oggettivamente non oggettivizzabile. Io non ho definito i cani cittadini, consigliere Camani, io ho soltanto definito massima attenzione come ogni cittadino. Credo che siano due cose completamente diverse. Magari non ho la sua proprietà linguistica, non essendo io un avvocato, però, essendo comunque un educatore, credo di saper valutare i termini e dando loro una veste appropriata. Laddove ci fosse un possibile equivoco, probabilmente un chiarimento magari non formalizzato all'interno di un emendamento poteva essere apprezzato. L'ultimo punto, questa maggioranza conosciute chiedendo direttamente all'assessore competente e attraverso un passaggio di commissione, è l'ennesima richiesta da parte della maggioranza di catecatizzare l'operato dei consiglieri di minoranza. Chiedo scusa, ma io l'incontro con l'assessore l'avevo fatto e quindi richiedere un nuovo incontro ritenevo non corretto dal mio punto di vista, e quindi un passaggio obbligatorio era il passaggio in consiglio comunale o in commissione. Passa in consiglio e poi verrà istituita la commissione per parlare dell'area di sgambamento. E le richieste di emendamento che io, ripeto, trovo molto simili alle mie, l'unico appunto che posso far notare sul punto A: nel proseguimento del progetto di una nuova area cani, parco ovest di Sondrio, così come già individuata nelle vicinanze della caserma della Finanza. Io questa informazione l'ho avuta da una giornalista. Questo mi fa capire che forse abbiamo un problema di comunicazione. L'ho cercata sul sito, io sul sito questa informazione non l'ho avuta, che era stata individuata quest'area. Chiedo scusa, ma il sito istituzionale ha dei costi, la fruibilità dell'informazione è attraverso questo sito. E entrambi gli impegni verranno realizzati compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità. Questa è ridondanza, lo sappiamo che non possiamo e andare fuori dal patto di stabilità. L'assessore Busi è il nostro tutore in questo ambito, quindi ce l'ha ricordato più e più volte. Sulle priorità è proprio questo che ritengo opportuno: dare una priorità non da ultima ruota del carro a questa necessità che è veramente sentita, come potete osservare andando a visitare il gruppo Facebook Un cane per amico Sondro, che oggi conta 1800 iscritti. Di questi un buon numero è residente a Sondro. Grazie dell'attenzione.
Grazie consigliere Bordoni. È aperta la discussione, continua la discussione su questo punto, su questa mozione. Chi chiede la parola? Consigliere Fiumanò, prego.
Grazie Presidente. Volevo diciamo giustificare il mio voto contrario all'ammissibilità dell'emendamento, semplicemente perché io ritengo che la mozione presentata dal consigliere Bordoni sia totalmente condivisibile e perché nell'emendamento ci sono dei passaggi che a me francamente non piacciono, già sottolineati dal consigliere Bordoni, là dove si dice qualificare i cani come dei cittadini, cosa non vera, ma se è vero che ci sono a Sondrio circa 2000 cani cippati, vuol dire che ci sono 2000 famiglie che posseggono un cane, e quindi 2000 famiglie non mi sembrano un numero così disprezzabile di cittadini. La deterrenza sul fatto che non si possono sanzionare i cittadini perché la maleducazione non è sanzionabile, non sono d'accordo, come già ha sottolineato il consigliere Bordoni, perché sennò si potrebbe dire che effettivamente la maleducazione degli automobilisti non dovrebbe essere sanzionata con gli autovelox, per esempio. Quindi sono soprattutto per questo motivo ho dato il mio voto contrario. Secondo me va discussa e accettata, per come la vedo io, in sé la mozione del consigliere Bordoni.
Grazie. Grazie consigliere Fiumanò, volevo solo ricordare che la questione dell'ammissibilità riguarda non tanto il contenuto quanto la coerenza con un ordine del giorno o una mozione che viene presentata in Consiglio Comunale. Non si entra nei contenuti, per cui poi si discute del merito dei contenuti, quindi il concetto di ammissibilità è un po' diverso da quello che forse ha interpretato anche col suo intervento, ma era solo per precisare che in termini di regolamento il Presidente deve far votare al Consiglio l'ammissibilità nel caso appunto ci sia questa coerenza. Se non ci fosse stata, lì si poteva evitare di votare l'ammissibilità. Era per precisare i termini della questione. Può benissimo vedere l'articolo 29, comma 4, 5, 6, 7 del nostro diciamo regolamento comunale. Andiamo avanti con la discussione, se c'è. C'era Camanni prima, poi Piasini che ha prenotato l'intervento. Prego. Vuole Piasini? Prego, allora. Consigliere Piasini.
No, solo per... visto che anche l'emendamento è abbastanza corposo, e la discussione di uno dall'altro, se magari ci prendiamo 5 minuti come capogruppo e riusciamo... Se si può fare sintesi e mettere un ordine del giorno, una mozione unica dove si prende, dove si integra i due, l'ordine del giorno, la mozione e l'emendamento, perché sennò questo va a sostituire completamente una mozione che è presentata, quindi bisogna capire. Cioè, se troviamo i 5 minuti della sostanza di trovare un punto condiviso, secondo me poi arriviamo a fare la discussione, solo quello.
Ora la richiesta è chiara. Consigliere Camanni ha chiesto l'intervento se vuole dare una risposta anche di questo tipo.
Ma credo che per senso forse di dovere e di rispetto possiamo concedere questi 5 minuti, però comunque mi sembra abbastanza semplice che la parte sull'impegno che verrebbe eventualmente emendata, non è che viene riproposto. Sì, va bene, se vogliamo. Okay. Ritiriamoci 5 minuti.
Allora, io credo che sia opportuno sospendere per 5 minuti. Chiedo ai capigruppo una capacità di sintesi di questa cosa piuttosto velocemente. Prego i consiglieri di prendere posto. Allora, i capigruppo sono arrivati a una sintesi che provo a leggere e poi casomai vediamo se corrisponde. Quindi verrebbe cambiato l'impegno della proposta del consigliere Bordoni, tutta la parte dopo impegna viene annullata e si propone l'integrazione invece come impegno del punto A, B, C e poi di un ulteriore punto D che adesso vado a leggere. Quindi, dopo le premesse, impegna il sindaco e l'assessore competente A, nel proseguimento del progetto per la realizzazione di una nuova area cani presso il parco ovest di Sondrio, così come già individuata nelle vicinanze della caserma della finanza, B, nel predisporre adeguamenti e migliorie presso l'attuale area di Via Granci, con la necessaria partecipazione attiva dei padroni dei cani anche nel rispettare il regolamento per il suo utilizzo. C. Entrambi gli impegni verranno realizzati compatibilmente con il rispetto del patto di stabilità e le priorità dell'amministrazione. D. Un maggiore controllo vediamo un po' perché questo è scritto
del rispetto del regolamento
di accesso all'area cani anche in termini sanzionatori. Questo è quello che si è concordato. Se c'è qualche precisazione, altrimenti procedo alla votazione. Nessun intervento? Prego, consigliere Camanni.
Non so se sono nella formalità di poter intervenire su un aspetto. C'è stata una certa levata di scudi sulla questione dei cittadini canini. Cioè, io sono per togliere questa espressione, salvo che non la traduca in altro modo, la mettiamo anche quella in italiano corretto, perché cittadini canini noi l'abbiamo tradotta come i cani cittadini, che dopo si possa spiegare in altro modo, ben venga, però noi la leggiamo come cani cittadini.
Però, scusate, io mi attendevo poi una conclusione dei capigruppo esauriente, quindi lascerei, francamente, consigliere Bordoni, non aprirei un'interpretazione. Le devo dare il diritto di replica, però brevissima, perché io lascerei integralmente le cose come le avete decise poi. però ha diritto, visto che l'intervento di Camanni ha sinteticissima replica.
Grazie Presidente. Consigliere, la invito a non esprimere dei giudizi sul mio modo di scrivere in italiano. Quello che ho scritto è corretto, la prego di non esprimere dei giudizi. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni, procediamo alla votazione, poi discuterete su queste cose in termini più personali. Allora, metto in votazione, così come è stata emendata, la mozione che a questo punto diventa dell'intero Consiglio Comunale. Chi è favorevole alza la mano. Controprova. Chi si astiene? Chi è contrario? Si astengono, un momento, non è all'unanimità. Si astengono 1, 2, 3 consiglieri. Sono valenti. Alzate un po' la mano bene gli altri, Andriolo e Palotti. Quindi la mozione emendata, quindi al Consiglio, è approvata a larga maggioranza. Procediamo, siccome siamo ancora in termini, con la seconda mozione. Mozione del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo Sondrio con firma nuova, avente d'oggetto interventi di contrasto alle dipendenze di gioco d'azzardo patologico. Parola al proponente consigliere Bordoni, prego.
Grazie Presidente. Io partirei, di solito si parte dall'inizio, invece partirei da una domanda che è stata prodotta in sede di commissione, che mi ha fatto riflettere, pardon, non in commissione ma nella capigruppo. Cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che non c'è nulla di nuovo, e questo è il grosso problema. Sono state fatte delle iniziative apprezzabili che io personalmente ho mostrato all'assessore Porra la mia entusiastica adesione. Parliamo dell'incontro alla cittadinanza, l'incontro presso gli istituti per sensibilizzare la comunità. Ahimè, purtroppo sappiamo come è andata a finire l'incontro con la comunità. È un venerdì da cani, chiamerei quell'incontro, non da matematici. Ma il problema è che alla prima mozione, la prima mozione presentata nel 2013 venne bocciata, sollevando anche una perplessità sull'adesione al manifesto dei sindaci, e pochi mesi dopo, fortunatamente, il Comune si ravvide, aderì allo stesso manifesto, manifesto che non era cambiato nel frattempo. Questo per me è il risultato ultimo, non è una questione di soddisfazione personale, ma è il bene della comunità che mi muove in questa stanza e non solo. Abbiamo fatto una raccolta firme per sensibilizzare anche questa iniziativa, condivisibile, ma non ha dato riscontri. Regione Lombardia ha prodotto invece una legge importante, una legge che si auspica diventi una legge nazionale, quindi ha stabilito delle regole forti e soprattutto identificando alcune situazioni di intervento immediato della Regione per favorire la lotta contro il gioco d'azzardo patologico. Voi tutti avete letto bene, benissimo la mozione, riconosco che è una mozione, come l'ha definita il Presidente, piuttosto corposa, 14 punti sono tanti. Sono punti che potrebbero distogliere l'attenta attenzione del consigliere attento, però sono punti importanti, perché sono comunque delle riflessioni e degli impegni condivisibili, non condivisibili. Ripeto, nella dialettica politica ci sta tutto, però mi piace discutere con un consesso così elevato, anche perché, ripeto, Regione Lombardia ha fatto un interessante sforzo. Ne dico una: il taglio di 0,92% dell'IRAP per gli esercizi che decidono di dismettere con queste macchinette. Ha indetto un concorso e ha assegnato il logo No Slot a una scuola, e questo logo è già presente in molte attività, ahimè non a Sondrio, in molte attività degli altri comuni capoluoghi di provincia, Pavia, perché sono appena stato in quel di Pavia, mia città d'adozione, e ha posto dei paletti forti sulle nuove installazioni. L'assessore Beccalossi, che è stata in Valtellina a Sondrio alcuni mesi fa, al Pirellino, chiamiamolo così, ha fatto un intervento sicuramente molto forte e con grandi margini di proiezione positiva nel futuro. Io di fatto cosa chiedo? Chiedo che innanzitutto venga rispettata la legge nazionale e la legge regionale. Io non ho dubbi che in alcune sfumature questa legge venga rispettata, però io farei una riflessione. Il decreto Balduzzi, che è un decreto secondo molti assolutamente non zoppo, ma privo di una mobilità, che è un decreto che dovrebbe combattere questo sviluppo smodato del gioco d'azzardo legalizzato, anche questo, come voi ben sapete, per me è una negazione di una logica che solo in Italia viene caratterizzata. Il decreto Balduzzi pone nero su bianco, senza interpretazione, che le ASL devono provvedere a produrre e far affliggere, attraverso la consegna, a tutti gli esercizi degli avvisi assolutamente inefficaci, ma non sta a noi giudicare l'efficacia della cosa, all'ingresso, all'interno dei locali e sulle macchinette di questi avvisi. Vi invito fortemente a fare un giro e verificare che ciò è rispettato. Non lo è. Io sono stato querelato per aver denunciato questa mancanza di osservanza di una legge nazionale dello Stato. La mia posizione non è a tutela della mia immagine, è a tutela degli italiani. Se c'è una legge, la legge deve essere rispettata. Quindi chiedo assolutamente, tra le infinite 14 voci, che si dia forza in un progetto di rete, perché soltanto con la collaborazione provinciale noi riusciamo a armonizzare le buone pratiche, perché ci sono dei comuni che hanno già attivato delle iniziative. Perché non farle nostre? Perché non parlare con gli enti preposti? Ma come in tutta la sociologia di questo problema, bisogna partire dal basso, bisogna partire dalla scuola, dai giovani. Una riflessione che io faccio senza violare nessun tipo di segreto, da una statistica da me prodotta, i siti più visitati dagli adolescenti all'interno di un ambiente protetto è William Hill. William Hill è il sito delle scommesse online, non è Facebook. Facciamoci una riflessione: se non partiamo dai giovani, dagli educatori, da coloro che devono garantire la salute del cittadino, attenzione, rischiamo di avere un grosso problema che ci esplode tra le mani, come è già uscito durante l'incontro fatto dagli esperti di Torino, che sono venuti qui in una sala gremitissima, dove effettivamente si è detto: cerchiamo di collaborare, quello che noi stiamo facendo vorremmo condividerlo con voi. E in estrema sintesi i 14 punti sono una orgogliosa e azzardata sintesi di quello che è emerso in quell'incontro, usando delle parole ovviamente mie. Io metto una ciliegina per concludere. Proprio in questi giorni l'assessore Beccalossi ha pubblicato nel sito regionale quegli enti che hanno presentato un progetto a lotta contro la ludopatia, e mi sono sorpreso e amareggiato non vedendo il comune di Sondrio tra i nomi dei presentatori di progetto e finanziati. Mi spiace, sono contento sicuramente per Chiavenna, che ha ottenuto un finanziamento da circa 80.000 euro. Sono amareggiato, assessore, di questa negazione di un'opportunità che comunque era emersa nell'incontro che abbiamo fatto con gli amministratori. Io avevo dato la mia disponibilità, nonché la mia competenza, a sedermi al tavolo con gli enti, con il responsabile dell'associazione di volontariato. Probabilmente, non voglio sapere se è un problema di tempo o di organizzazione, probabilmente abbiamo perso una bella occasione, e questo deve farci riflettere ancora più forte. Grazie della vostra attenzione.
Grazie consigliere Bordoni. Chi chiede la parola? Consigliere Gemma Simonini, prego.
Grazie Presidente. Sì, è vero che bisogna sempre migliorare e fare sempre di più, tenere alta l'attenzione, specialmente su queste tematiche sociali molto importanti. Ma la presentazione di questa mozione, consigliere Bordoni, mi ha un po' stupita. E la mia risposta sarà sul testo della presentazione della mozione. Allora, il consigliere Bordoni, nella premessa di questa mozione, scrive che in data 22 giugno 2013 richiedeva all'attuale amministrazione un forte impegno per contrastare lo sviluppo delle patologie legate al gioco d'azzardo. L'attuale amministrazione nei primi mesi 2014 ha aderito all'iniziativa Mille Piazze contro l'azzardo. Vorrei ricordare al consigliere Bordoni, comunque, che già nella precedente amministrazione Molteni, in Commissione Politiche Sociali, con la presenza del dottor Tarantolo e il dottor Duca, in un paio di commissioni, queste tematiche erano già state affrontate e discusse. Meritevole l'oggetto della mozione, ma il consigliere Bordoni nelle sue considerazioni non ha fatto cenno alla programmazione, nell'accento poste alle dipendenze da gioco d'azzardo, più che mai vivo sul nostro territorio, con una serie di iniziative volte all'informazione e alla sensibilizzazione, peraltro descritte anche sul documento dei piani di zona, approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile. Inoltre elenca una serie di considerazioni già conosciute e le abbiamo discusse largamente in 4 sedute della Commissione Politiche Sociali. Sono qua. Si sono inoltre svolti 2 importanti incontri in sala consiliare con iniziative volte a attuazioni formative previste dal piano di intervento territoriale dell'ASL di Sondrio, con la prevenzione delle dipendenze da gioco d'azzardo, aperte e partecipate ad amministratori locali, i referenti degli uffici di piano, dirigenti scolastici, referenti delle associazioni, le cooperative, le parrocchie, agli oratori, è stata aperta alla Caritas, ai sindacati e all'Unione Commercio. Altro atto significativo, gli amministratori delle province lombarde, per Sondrio era presente l'assessore Porra, a Pavia in data 13 marzo 2015, hanno firmato un importante documento in merito alla proposta del decreto legislativo in materia di gioco d'azzardo. È stato fatto il bando per lo sviluppo di consolidamento di azioni e di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenze, presentato dal Comune di Chiavenna, che ha dato la propria disponibilità come ente capofila, a cui ha aderito anche il nostro Comune. E vista l'importanza della tematica, è stata inserita come priorità nei piani di zona provinciali. Consigliere Bordoni, nella sua mozione, scrive: impegna la Giunta in ben 14 punti. Punto 1. È stato fatto un bando lottando contro l'azzardo. Il 2 e il 3 è stata fatta una delibera del mese di aprile. Punto 4. Rientra nelle azioni di prevenzione e sensibilizzazione già descritte. Sul punto 5, 6, 7, 8 si sta lavorando. 9 è stato fatto. Punto 10. È stato fatto uno spettacolo al Policampus partecipato da 500 alunni nel mese di aprile. I punti 12 e 13 rientrano nel nuovo bando. Punto 14. Come sopra detto, fatta raccolta firme per il disegno di legge di iniziativa popolare e la firma del documento del 13 marzo a Pavia. Con la precedente delibera della Giunta Comunale sono stati fissati punti di riferimento dell'individuazione dei luoghi sensibili ai fini dell'applicazione di divieto di nuove installazioni di apparecchiature per gioco d'azzardo. Le tre manifestazioni presentate in Regione Lombardia da parte del Comune di Sondrio in qualità di ente capofila e la comunicazione e firma dell'assessore Porra in risposta all'appello dei comuni lombardi in merito alla proposta legislativa in materia di gioco d'azzardo. Preso atto dei dati forniti dall'ASL della provincia di Sondrio, in cui si rileva un costante aumento dei giocatori problematici e patologici e la necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione. Dopo questo, la Giunta Comunale, con delibera del mese di aprile 2015, perciò recente, vista l'adesione del Comune di Sondrio al progetto Lottando Insieme contro l'Azzardo, con la collaborazione tra la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione e il Dipartimento ASL di Sondrio, per lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, nella nostra provincia il Comune di Sondrio ha predisposto di rafforzare l'azione promuovendo azioni intraprese dai diversi settori e demandare al Corpo di Polizia Locale, a seguito dell'azione ispettiva, l'elaborazione di una proposta della limitazione degli orari per l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo leciti installati presso esercizi pubblici e commerciali. Questa amministrazione credo abbia fatto un ottimo lavoro di partecipazione e di prevenzione a queste problematiche, continuando a lavorare, tenendo comunque alta l'attenzione, insieme e quando sarà necessario la Commissione Politiche Sociali. Accogliere questa mozione significherebbe affermare che tutte le azioni svolte non siano state incisive. Di fatto tutti gli impegni che vengono richiesti, come già detto, sono stati adottati o in fase di realizzazione. Concludo ringraziando il consigliere Bordoni per la sua attenzione verso questo disagio sociale e che forse non era a conoscenza bene del lavoro svolto, che invece dalla mozione poteva chiedere un'informativa. Perciò la mozione viene respinta dal gruppo di maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Simonini. Ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi procediamo alla votazione della mozione. Chi è favorevole alla mozione presentata dal consigliere Bordoni alza la mano. Ora 1, 2, 3, 4, 5. Allora i nomi sono Bordoni, Fiumanò, Piesini, Grillo e Dell'Erba. Chi è contrario alza la mano. Chi si astiene? 3. Allora, Pozzi, Barberi e Tarabini. Allora la mozione è respinta con 19 voti contrari, 5 erano favorevoli e 3 astenuti. Procediamo adesso con le interpellanze e interrogazioni. La prima interpellanza è sempre del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo sonde con Fiumanò, 20 per oggetto, traffico veicolare in largo Folla. La risposta viene data dal consigliere dall'assessore Morelli.
Grazie, buonasera. Dunque, in merito a questa interpellanza che segnala il consigliere Bordoni, premesso che esiste una segnaletica orizzontale e verticale che è conforme alle prescrizioni del codice della strada, pare che alcuni automobilisti, violando palese, anche palesemente queste indicazioni, questa segnaletica, prendono e fanno la svolta a destra che sarebbe vietata, scendono lungo la strada. E allora, al fine di contrastare queste condotte, lui ha ipotizzato dei possibili interventi. Credo che per quanto riguarda il miglioramento della segnaletica verticale, possiamo effettivamente concordare che il cartello, specialmente quello di divieto di accesso, e forse non è molto visibile, e quindi ci impegniamo per esempio ad abbassarlo, a renderlo più visibile, come anche a migliorare la visibilità del cartello di obbligo di svolta a sinistra. C'è anche poi la freccia comunque di svolta a sinistra anche come segnaletica orizzontale. Cercheremo anche di implementare dei controlli mirati da parte della polizia locale, sia con le finalità dissuasive che quelle sanzionatorie che diceva anche lui prima, chiaramente nelle modalità che la polizia locale riterrà più opportuno. Diventa invece più difficile in questo momento pensare di collocare delle nuove telecamere, quindi incrementare la rete di videosorveglianza per i motivi finanziari che tutti ormai sappiamo. Credo che in ogni caso, e anche questa una delle tante ipotesi nel caso si rendessero disponibili delle risorse, abbiamo queste ipotesi, ne abbiamo anche altre e faremo un'analisi di priorità e vedremo eventualmente se è possibile fare anche questo ulteriore intervento. Grazie.
Grazie assessore Morelli. Il consigliere Bordoni è soddisfatto o no? Qui è molto sintetica.
Così breve. Sì, sono soddisfatto della risposta dell'assessore e rinforza il mio concetto che la sanzione funziona. Grazie.
Benissimo, grazie consigliere Bordoni. Procediamo con l'interrogazione del consigliere Barberi, Matteo Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto gestione Policampus. Qui la risposta, consigliere assessore Porra.
Ecco. Allora, sarò un pochino lunga, nel senso che do due o tre spiegazioni. Allora, dopo anni di appalto continuativo, settembre 2007-agosto 2015, con l'associazione temporanea di impresa formata da Consorzio Solco Sondrio e Cooperativa Tempo Libero di Brescia, l'amministrazione ha deciso di apportare dei cambiamenti nella gestione dei servizi presso il Policampus di Sondrio. La decisione è collegabile a questi fattori: la fisiologica esigenza di cambiamento, di modificarsi delle condizioni di contesto, con particolare riferimento al mondo giovanile; la rilevazione di alcuni limiti nella gestione dei servizi, non sempre adeguato dinamismo nell'attivazione di reti con gruppi di giovani e altre agenzie educative del territorio. Per esempio, ci sono state poche e collaborative significative e continuative con le scuole secondarie di secondo grado. Uno scarso raccordo fra l'attività commerciale e la gestione sociale, con problemi vari attinenti all'apertura del bar. È preso atto che gli spazi del Policampus sono molto richiesti da una pluralità di oggetti, per lo più non riconducibili a un target giovanile, per usi estremamente diversi, feste di compleanno, corsi, riunioni ed altro. Alla luce di tutto questo, si è previsto di scomporre, distruggere, si fa per dire, per poi ricostruire. Sulla base delle nuove esigenze del territorio, si prevede in particolare il seguente assetto: 1. Gestione della struttura, aperture, chiusure, presidio sale, manutenzione, spazi verdi, annessi e pulizia. Estendere praticamente i contratti che abbiamo in vigore con la cooperativa sociale Intrecci, previsto in proposito un risparmio di gestione per il venire meno di custodie fisse sul posto. Per quanto riguarda invece la gestione commerciale, non prevederemo più l'apertura del bar, ma con una nuova procedura di gara per la selezione di un imprenditore abilitato per ristorazione studenti, preparazione catering per auditorium, eventi organizzati dal comune, cene sociali e feste con gruppi di giovani. Per quanto invece riguarda la gestione educativa sociale, riprogettazione del servizio Informa Giovani per maggiore investimento su temi giovani e lavoro e lotta alla dispersione scolastica, in stretta sinergia con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e istituzioni scolastiche, procedura di coprogettazione con ancora il Consorzio Solco e con il conseguente affidamento al medesimo consorzio nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Nell'ambito promozione culturale per i giovani ci sono in corso invece dei colloqui informali con giovani operatori del settore che possano collaborare con eventi del Comune di Sondrio, con servizio eventi del Comune di Sondrio, anche attivando importanti sinergie con le istituzioni scolastiche. Vengono qui previsti affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Lavoreremo anche in parte in questo campo sull'ambito extrascuola, perché sulla base di dati in possesso del Comune è ritenuto strategico mantenere e potenziare i due poli extrascuola presso il quartiere San Rocco e il quartiere Piastra, per cui con un risparmio che avverrà da questa parte probabilmente ci sarà un potenziamento invece delle condizioni in vigore per extrascuola. Grazie.
Grazie assessore Porra. Al consigliere Barberi la risposta di soddisfazione o no? Prego.
Grazie al tuo assessore che ci porta un'informazione più ampia e la ringrazio. Le chiedevo, l'unico aspetto che non chiedevo per quanto riguarda i tempi di aggiudicazione, rimangono all'interno della data fissata che mi sembra che sia fine agosto, per quello che sono i tre diciamo macro settori che ha appena indicato lei?
A termine della convenzione, adesso, il tempo che gli uffici prepareranno tutta la, diciamo, la parte burocratica, gli affidamenti che rimangono come sono, e gli altri ci sarà ovviamente un bando.
Grazie quindi al consigliere Barberi. Passiamo all'interpellanza del consigliere Piasini, Maurizio Lega Nord, ed altro adamente ad oggetto restituzioni, sanzioni ICI su terreni parco fluviale dell'Adda. Risponde il sindaco.
Ricordo con chiarezza di aver preso anche un impegno personale per valutare se vi erano delle possibilità per intervenire sulla restituzione. Voglio ricordarle che molto sinteticamente oggi non ci sono al momento le condizioni per avviare qualsiasi iter teso alla restituzione delle risorse economiche, quindi quando ci saranno le condizioni vedremo con gli uffici di avviare, se è possibile, la restituzione.
Grazie sindaco, adesso la parola al consigliere Piasini per grado di soddisfazione dopo la risposta. Prego.
Parzialmente soddisfatto, perché questa volta la replica all'interrogazione è un impegno di voler restituire le somme. non soddisfatto, ma probabilmente non dipende solo dall'amministrazione, sui tempi della restituzione. Ricordo che l'altra interrogazione di novembre l'assessore aveva detto che addirittura si poteva pensare a un ricorso ancora e i termini c'erano. Mi auguro che questo prendere tempo non serva a chiudere le tempistiche e far dimenticare la questione, nel senso è un impegno che il Consiglio ha preso a giugno dell'anno scorso, è un impegno che abbiamo preso verso i cittadini su un errore degli uffici nell'interpretazione di legge, che non sia in tempi brevissimi, ma che però l'impegno rimanga valido e anche in futuro. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. Passiamo alla successiva interpellanza, sempre del consigliere Piesini. Maurizio, Lega Nord ed altro, avente ad oggetto realizzazione parcheggio Pradella Superiore. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie presidente. Lo scorso anno il consigliere Piesini aveva presentato un'interrogazione nel quale chiedeva all'amministrazione comunale di realizzare un parcheggio in frazione Pradella. Era un'interrogazione, diciamo così, concordata, in sintonia con l'amministrazione, tant'è che aveva risposto il sindaco dicendo che era ovviamente d'accordo, anche perché il consigliere Piasini si era impegnato a, così, aveva avuto garanzie da parte dell'amministrazione provinciale che avrebbe il Comune di Sondrio avrebbe avuto il finanziamento necessario alla realizzazione. L'unico problema che aveva posto il sindaco allora era quello dell'acquisto delle aree, cosa che non poteva, il comune non poteva fare, credo non possa fare nemmeno adesso, e quindi dove bisognava superare quello scoglio. Da poco questo problema l'abbiamo risolto, perché in accordo con il privato ci cederebbe le aree necessarie a realizzare questo progetto di questo parcheggio di 5 posti, e in cambio, quindi con una concessione gratuita, in cambio l'amministrazione comunale sistemerebbe, diciamo così, un terreno di sua proprietà adiacente. Quindi abbiamo realizzato un progetto, uno studio di fattibilità per un costo totale di circa 40.000 euro. Però da allora, dallo scorso anno, non abbiamo più ricevuto notizie da parte della provincia per l'erogazione di questo contributo. Quindi approfitto dell'interrogazione, avendo spiegato un po' l'iter che abbiamo seguito, per chiedere al consigliere Piasini di riattivare quel canale che aveva attivo già lo scorso anno per recuperare il finanziamento. Ovviamente anche noi faremo la nostra parte.
Grazie assessore Iannotti. La parola al consigliere Piasini, prego.
Soddisfatto che c'è un progetto e si è superato quello scoglio che c'era allora, nel senso quello che c'era l'anno scorso dell'acquisto delle aree. Quindi, perché poi di voci sul paese ognuno raccontava la sua, probabilmente sentendo voci anche, qualcuno diceva, degli assessori di competenza o che frequentano la zona, addirittura qualcuno diceva che non c'era progetto, che il progetto doveva farlo il privato, che il progetto doveva farlo il comune. Quindi sapere che è stato consegnato alla provincia è una positiva novità, e quindi lo studio di fattibilità è stato dato alla provincia per chiedere il contributo. Allora penso.
Noi abbiamo precisi con l'assessore Iannotti la cosa.
No, era solo. E noi abbiamo realizzato lo studio di fattibilità. Adesso bisogna recuperare il finanziamento che allora. Quindi attivati anche tu, perché allora avevi dato garanzie, la parte la faremo, la nostra parte la faremo anche noi.
La precisazione c'è stata.
Sì, non avevo capito io, credo che il progetto, lo studio di fattibilità era già stato dato e la provincia da allora non aveva più risposto. Invece vedo che lo studio di fattibilità è pronto, non è ancora stato dato alla provincia, e ovviamente l'iter parte nel momento che viene dato all'amministrazione, perché se no uno non può dare 40.000 euro su parola e poi magari vengono utilizzati in altra maniera. Sì, ma però di solito negli atti amministrativi si presenta lo studio di fattibilità e si chiedono i finanziamenti, e non si chiedono prima i soldi e poi si fa un progetto. Così fa piacere che c'è uno studio di fattibilità per realizzare. Grazie.
Ok, grazie consigliere Piasini. Credo che a questo punto a questo punto si attivino tutti per arrivare alla cosa concreta, perché siamo tutti partecipi di un obiettivo che ci accomuna. Quindi passiamo a questo punto al punto numero 5, ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 91 del 21/4/2015 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2015 per introduzione e meccanismo dello split payment, legge finanziaria numero 190 del 22/12/2014 e dalla deliberazione di giunta comunale numero 99 del 30/4/2015 avente ad oggetto terza variazione al bilancio di previsione 2015-2017 esercizio 2015. La parola all'assessore Busi.
Grazie, l'oggetto ho già detto praticamente tutto. Velocemente, come si legge appunto dall'oggetto, è stata presa questa delibera di giunta in quanto noi avevamo come nostra abitudine approvato il bilancio a dicembre, la legge riguardante lo split payment allora non c'era, è arrivata dopo e di conseguenza abbiamo dovuto diciamo con urgenza a fare questa variazione appostando due capitoli, uno in entrata e uno in uscita per questa nuova regola che vuol dire che l'IVA che viene incassata viene girata direttamente allo Stato e di conseguenza abbiamo fatto un capitolo di entrata e un capitolo di uscita, una partita di giro semplicemente, abbiamo messo una cifra ipotetica di 500.000 euro che è l'IVA che stimiamo avere in corso durante l'anno e quindi poi se non sarà sufficiente andremo a fare delle variazioni.
Grazie assessore Busi, la parola chiesta al consigliere Piasini, prego.
Solo per la votazione, per evitare anche quello che è successo in commissione, che ci siamo tra virgolette confusi e abbiamo votato una volta solo per due punti, scorporare le due deliberazioni e fare le due votazioni separate perché sono due oggetti diversi, non è solo lo split payment ma anche la terza variazione del bilancio, quindi sono due punti e fare due votazioni separate.
Grazie, quindi facendo riferimento al nostro regolamento è previsto l'articolo 69 su richiesta che il Consiglio Comunale possa, precisamente al punto 5, per provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando la maggioranza dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, che è il nostro punto, quindi occorre che ci sia la maggioranza dei consiglieri che aderisce a questa richiesta, per cui poi si può attuare. Quindi metto in votazione la richiesta formulata dal consigliere Piasini, che è d'accordo nella ripartizione in due parti, in due punti di questo punto all'ordine del giorno, alza la mano. Unanimità mi fa di riscontrare, quindi è accettata la proposta, quindi quando si arriva alla votazione procediamo sui due punti, quindi una prima parte, però siamo ancora in sede per ora di discussione, se non ci sono interventi procediamo alla votazione. Nessun altro intervento, quindi prima si vota. La prima parte riguarda la prima delibera di giunta. Allora, la prima delibera di giunta numero 91 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto variazioni al bilancio di previsione 2015 per introduzione al meccanismo dello split payment, legge finanziaria numero 190 del 21/12/2014. Va bene? Questa è la prima delibera. Chi è favorevole alza la mano. Giù la mano, riscontro mi pare all'unanimità, nessuno si astiene, nessuno vota contro. Quindi questa è la prima votazione. Procediamo alla seconda, che è la deliberazione di giunta comunale numero 99 del 34/2015 avente ad oggetto Terza variazione al bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alza la mano. Quindi qui è diversa, c'è tu la maggioranza più il consigliere Sarabini e Bianchini 2. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Chi è contrario? Nessuno. Quindi la delibera è ratificata. Con 20 voti a favore e 6 astenuti. Punto numero 6, verifica degli equilibri di bilancio e quarta variazione al bilancio di previsione 2015-2017. La parola sempre all'assessore Busi.
Questa è un appuntamento obbligatorio, entro la fine di questo mese è obbligatorio fare la verifica degli equilibri e di conseguenza in questa occasione c'è anche la quarta variazione. Per quanto riguarda la verifica degli equilibri, nella documentazione che vi è stata fornita per una semplificazione di lettura, abbiamo riportato i quadri della situazione delle entrate e delle uscite alla stessa data dell'anno scorso, dai quali si evidenzia che la situazione praticamente è quasi uguale, si discosta di pochi euro la differenza entrate e spese alla stessa data. Questo per dire che se nel 2014 il conto era in equilibrio e poi alla fine dell'anno abbiamo chiuso il bilancio tutto in ordine regolare, se a questa stessa data nel 2015 possiamo ipotizzare che la situazione è la stessa. Nell'occasione andiamo a presentare una variazione dovuta al fatto che, era già prevista quando avevamo fatto il conto consuntivo, che il fondo di solidarietà non era quello che era stato annunciato, che doveva essere di 600.000 euro, è stato ulteriormente tagliato, quindi c'è stata una minore entrata del fondo di solidarietà di 191.500 euro, e di conseguenza con la variazione si è dovuto provvedere a recuperare questa cifra. Il recupero di questa cifra avviene attraverso una serie di maggiori entrate che trovate nel dettaglio. In modo particolare fatto un accertamento su quelli che sono gli incassi dell'Atari, vediamo che c'è un maggiore introito di 119.500 euro e più altre piccole entrate che vanno a coprire quel taglio che c'è stato del fondo di solidarietà. Anche qui vengono poi allegati i prospetti del bilancio che è in equilibrio, che il fondo di cassa è supportato da quelle che sono le entrate, dalle entrate comunali, e anche nonostante questo ulteriore taglio il bilancio per adesso regge ancora. Così per informazione, stiamo ancora aspettando quelli che sono e continua a essere inviato quelli che possono essere i nuovi obiettivi del patto di stabilità, visto che sono stato tirato in ballo anche prima come patto di stabilità, ma d'altronde è la spada di Damocle che ci perseguita, quindi viviamo in attesa di queste comunicazioni, anche perché dovremmo sulla base di queste prendere delle decisioni se richiedere degli spazi. Vi ricordate che noi quest'anno e l'anno scorso abbiamo beneficiato di spazi che avevamo messo a disposizione, quest'anno potremmo essere nella situazione contraria di chiedere degli spazi da restituire poi negli anni successivi per poter mantenere il rispetto del patto di stabilità ed effettuare i pagamenti delle opere che si sono in esse. Questa è la variazione e la salvaguardia degli equilibri.
Grazie Assessore Busi, se ci sono interventi su questo punto. Nessun intervento, procediamo alla votazione. Chi è d'accordo e approva questo punto alza la mano.
Ora la maggioranza
più Pozzi. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Chi è contrario? 1. Ora il punto è approvato con 20 voti a favore, 19 voti a favore, mi correggo, 1 contrario e 7 astenuti. Punto numero 7, aggiornamento del programma dell'alienazione degli immobili comunali ai sensi dell'articolo 58. Mi chiede il segretario, giustamente ritorno un attimino sulla delibera appena approvata, l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alza la mano. Unanimità su quella immediata, quindi nessuno contrario, nessuno astenuto. Proseguiamo allora col punto 7, aggiornamento del programma dell'alienazione degli immobili comunali ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge numero 112/2008, convertito nella legge numero 133 del 2008, l'articolo 2 del regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di Sondrio. La parola è all'assessore Busi sempre.
Sì, anche questa è abbastanza semplice, andiamo ad aggiornare l'elenco dei beni che abbiamo deciso di alienare. I due punti sono un'area urbana che si trova in Cesare Battisti, incrocio Nazaro Sauro, un'area di 101 metri quadri, di un valore stimato di 23.000 euro. C'è una manifestazione di interesse da parte di un privato, noi valutato dagli uffici che quest'area, lasciando comunque il passaggio pubblico, può essere alienata, un valore di 23.000 euro, e quindi mettiamo questo qui nel piano dell'alienazione. L'altra si tratta di una piccola porzione di terreno in cui è realizzata una cabina della AEVV, una cabina elettrica, e di conseguenza, come anche per tutte le altre cabine che avevamo nel comune di Sondrio, le abbiamo cedute alla AEVV, e qui cediamo la porzione di terreno con la cabina elettrica che è stata realizzata. Il valore di questi metri quadri sono 4.000 euro. Quindi sono entrate che fanno un po' di ossigeno.
Grazie Assessore Busi, se ci sono interventi? Nessuno, procediamo alla votazione. Chi è favorevole ad approvare questo punto all'ordine del giorno alza la mano. Ci sono tutti favorevoli, ecco, tutti favorevoli all'unanimità. Bisogna votare, ecco, chi è contrario, chi si astiene, nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è d'accordo alza la mano. Anche questo all'unanimità. Pertanto passiamo al punto numero 8. Esame ed approvazione del manifesto di intenti del contratto di fiume dell'alto bacino del fiume Adda. La parola all'assessore Morelli.
Sì, senza ripetere tutta la discussione e la presentazione che è stata fatta in commissione
ci abbiamo lavorato sopra più di un'ora, con la presenza anche della dottoressa Leusciatti della comunità montana, che un po' come esperto responsabile che sta seguendo questo lavoro sul contratto di fiume. Peraltro stasera noi dobbiamo approvare di aderire a questo manifesto di intenti che avete trovato allegato alla documentazione, che peraltro la cui lettura mi sembra anche relativamente semplice. Diciamo che in commissione, se ben ricordo, c'era stata una larga, forse anche una totale sostegno a questo documento, e credo che quindi, al di là di entrare nel merito, voglio approfittare per fare magari un paio di considerazioni su, diciamo, sul metodo con cui siamo arrivati a questo manifesto. Credo che quando in materia ambientale si possono sviluppare strategie politiche comuni, magari soprattutto sovracomunali, credo che siano tutte occasioni, se queste politiche chiaramente sono condivise e condivisibili, siano tutte occasioni importanti da non lasciare perdere. E noi in questo contratto di fiume vogliamo aderire, e credo che abbiamo avuto e continueremo ad avere, se aderiremo, un approccio propositivo e anche coerente, perché di fatto noi nel nostro comune, per certi versi anche anticipando un po' i tempi, pur non essendo un comune che dispone di tantissimi chilometri di fiume Adda, diciamo, però un comune, la comunità montana in commissione, questo il tecnico ce l'ha riconosciuto, che non è soltanto un centro geografico ma anche un centro politico, che ci identifica come un'amministrazione di riferimento e anche come il polo attrattivo dell'intero mandamento, almeno queste sono state le parole in commissione, pur non appartenendo, come sapete, formalmente all'ente. Noi, dicevo, coerentemente, perché nel corso degli anni abbiamo già fatto, secondo me, degli interventi di particolare attenzione relativamente ai nostri corsi d'acqua principali, l'Adda e il Mallero, che come sapete noi non siamo, diciamo così, responsabili, non sono di nostra diretta competenza, appartenendo all'articolo idrico principale è la regione che è competente in materia. Però noi abbiamo già fatto alcune scelte, mi viene da dire per esempio che il parco Bartesaghi, che di fatto si trova nella zona della confluenza tra i due fiumi, è stata, credo oggettivamente, va riconosciuto, una grande intuizione che già fa capire quello che era un po' il nostro modo di vedere il bene acqua per quanto riguarda almeno dal punto di vista ambientale e dell'attrattività. Ma non solo, abbiamo anche nel PGT messo dentro quel famigerato, chiamiamolo così perché abbiamo parlato anche prima, parco fluviale lungo la via dell'Adda. Abbiamo già identificato un parco fluviale, in un certo senso anche anticipando gli obiettivi che ci sono all'interno del manifesto che stasera dobbiamo valutare. Obiettivi che sono obiettivi generali, magari anche troppo generali, ma che chiaramente noi condividiamo: la protezione, la tutela dell'ambiente, dei paesaggi, della biodiversità, dell'agroalimentare, piuttosto che la dinamica dei sedimenti, la difesa del suolo, del rischio idraulico da mitigare, la promozione della mobilità lenta, dell'ecosostenibilità e del turismo responsabile, sono queste macro aree che il manifesto vorrebbe portare avanti. E noi troviamo interessante che a farlo sia uno strumento che parte per certi versi dal basso, a differenza di quelli che sono gli altri contratti di fiume presenti in Lombardia, che sono stati invece un po' imposti, non hanno seguito quei passaggi concertati e di programmazione negoziata che questo invece vorrebbe portare avanti, che è partito direi col piede giusto. Chiaramente questo manifesto indica anche delle criticità e starà alla gestione del contratto di fiume individuare delle soluzioni, delle azioni e soprattutto trovare dei finanziamenti per cercare di annullare, quantomeno ridurre, se possibile annullare, queste criticità. È chiaro che nessuno si illude, l'abbiamo detto anche in commissione, che non ci saranno difficoltà, ci saranno difficoltà anche pratiche dal fatto di aver messo tanti soggetti che apparentemente anche sono un po' in contrasto presumibilmente fra loro, però l'aspetto positivo è anche quello che una volta tanto li abbiamo anche radunati intorno allo stesso tavolo e quindi gli imponiamo in un certo senso, questo sì, di discutere del tema. È necessario partire dalle basi, perché effettivamente negli interventi, nei lavori, negli incontri per stendere il manifesto ci siamo un po' accorti che una delle cose più deboli, più frammentarie, è proprio la coscienza e la cultura del fiume. spesso sono non solo i cittadini ma anche gli amministratori a essere poco sensibili, poco formati e poco responsabilizzati da questo punto di vista. L'ADDA viene visto un po' con tutti i suoi affluenti come l'elemento, diciamo così, identitario che coinvolge tutta la provincia o tutta l'area vasta, come dovremmo chiamarla, e che quindi può essere davvero un catalizzatore di politiche e di strategie comuni. E questo è una cosa interessante, che qualcuno si sia accorto che i temi dell'ambiente non hanno confini politici o artificiali, ma che coinvolgono inevitabilmente gli enti sovracomunali a gestire i processi e a governare in un ruolo di coordinamento. Quindi noi questa sera proponiamo di aderire a questo patto, che è un patto fra enti pubblici e enti privati. Per intanto ci sono già 53 enti che hanno dato disponibilità ad aderire, enti che riconoscono nell'ADDA una ricchezza in senso generale, che si assumono poi l'onore e l'onere anche di tutelarla e di accrescerla in modo compatibile con le sue caratteristiche. Chiediamo quindi al Consiglio di aderire. Il Comune di Sondrio si impegna a essere un soggetto promotore, ma anche, se necessario, ad essere parte attiva nelle fasi che verranno, dalla costituzione della cabina di regia piuttosto che alla partecipazione ai lavori di assemblea o dei tavoli tematici, e quindi cercheremo di contribuire anche noi a mettere in moto quel carrozzone che speriamo sia il più leggero possibile, che si chiama contratto di fiume. Grazie.
Grazie assessore Morelli. Chi vuole intervenire? Consigliere Sozzani, prego.
Grazie Presidente, chiedo scusa anticipatamente se alcune delle cose che vi dirò le ha già espresse l'assessore Morelli, però visto che le ho scritte portate pazienza ed ascoltatele, non sono solito rubarvi molto del vostro tempo in genere. Nello scorso mese di dicembre, nel recente mese di aprile, si sono tenuti due incontri presso la Comunità Montana di Sondrio, ai quali ho preso parte come rappresentante dell'intergruppo Acque, cui hanno partecipato tutti i soggetti, enti, istituzioni, associazioni potenzialmente interessati ad attivare un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di fiume riguardante l'intero bacino dell'Adda sopra la quale, cioè l'Adda dalla Valle Alpisella, dove nasce, sino al lago di Como. Nelle due occasioni sono stati illustrati intenti, contenuti e finalità, delineate le tappe operative che, partendo dalla costituzione di un comitato promotore, di una cabina di regia, dalla redazione di un piano di azioni, porterà alla sottoscrizione del contratto da parte di tutti i soggetti aderenti. Nel secondo incontro, in particolare, è stato presentato e ratificato il manifesto di intenti che tutti i soggetti promotori sono chiamati ad approvare nei loro organi deliberanti prima della sua formale sottoscrizione, per la quale è stata fissata la data del 16 giugno prossimo. La Comunità Montana si è assunta l'onere ed il compito di gestire, mettendo a disposizione personale tecnico ed amministrativo, la fase organizzativa dell'avvio del percorso, che, come tutti avrete avuto modo di constatare, sarà lungo, laborioso e complesso. La dottoressa Leusciatti, Comunità Montana, animata da ammirevole ed invidiabile entusiasmo, ha qualche giorno fa in questa sala illustrato alla nostra Commissione di Territorio i fieri propositi del contratto. Non ha potuto fare a meno in tutte e tre le occasioni, dopo aver assicurato la piena condivisione per un'iniziativa tanto attraente quanto ambiziosa, di manifestare un ragionato scetticismo sulle concrete possibilità di realizzare i traguardi immaginati, e ciò per qualche banale considerazione cui non è possibile sottrarsi. La prima riguarda il numero e le caratteristiche dei soggetti promotori e sottoscrittori che dovranno essere gli attori, gli autori, i coautori di tutte le iniziative programmate e previste dal contratto. Essi sono talmente numerosi che viene da dire rappresentino l'universo mondo, nessun portatore di qualche interesse rimanendo escluso. Già il mese scorso avevano superato il numero di 50. Essi dovranno condividere gli obiettivi, operare in sinergia collaborativa per la loro realizzazione, e per credere che ciò possa concretamente avvenire bisogna davvero essere animati da fiducioso ottimismo, da un entusiasmo di partenza che molto si discosta da una, a mio giudizio, dovuta cautela. È vero che per dar vita ai grandi ed ambiziosi programmi è necessario essere dotati di convinto, fiducioso entusiasmo, ma in questo caso entusiasmo e fiducia devono essere di proporzioni sovrumane. Una seconda banale considerazione. I soggetti coinvolti, istituzionali, pubblici e privati, sono in molti casi portatori di interessi contrastanti e contrapposti, e ci vuole davvero fede, più che fiducia, per immaginare che i loro divaricanti propositi si possano idillicamente comporre per perseguire obiettivi condivisi e comuni. Senza alcun polemico retrospettivo riferimento a chi che sia, solo per spiegarmi con un banale e grossolano esempio, è almeno arrischiato ritenere che chi si batte perché l'acqua rimanga nel fiume possa accordarsi con chi quell'acqua vorrebbe tutta sottrarre agli alvei per farne energia e denaro. Quando si legge, pagina 2 del manifesto, che gli obiettivi principali del contratto di fiume sono la qualità delle acque, il contenimento dell'uso del suolo, la sicurezza idraulica, la infrastrutturazione ecosistemica, la fruizione della risorsa, la gestione forestale delle aree perifluviali, la valorizzazione paesaggistica, la valorizzazione culturale, la mobilità lenta, il turismo responsabile, ci si rende conto che da tale elenco mancano solo la buona salute e l'umana felicità. Si tenga inoltre conto che il contratto di fiume non è uno strumento di pianificazione territoriale, ma deve coerentemente confrontarsi con la miriade di strumenti pianificatori esistenti, rispetto ai quali, se non sarà gerarchicamente ad esse subordinato, come ritengo che vada considerato, non ne potrà comunque ignorare le indicazioni e le prescrizioni. E tali strumenti, solo quelli citati alla pagina 4 e 5 del manifesto, sono 26, provinciali, nazionali ed europei, cui si devono aggiungere tutti i PGT ed eventuali altri piani dei comuni coinvolti. Il contratto è definito strumento di programmazione strategica integrata, che mira, a virgolette, mettere insieme, con un patto tra persone per bene, tutti i diversi attori del territorio, dai singoli cittadini agli enti ed associazioni, ed ovviamente in primis alle istituzioni, per l'attuazione di politiche ed iniziative condivise finalizzate ad una gestione collettiva e non settoriale del fiume, inteso come bene comune, attuando azioni di prevenzione, manutenzione, riqualificazione, valorizzazione, mitigazione delle emergenze, promozione culturale. Non è necessario essere pregiudizialmente avversi, basta limitarsi ad un sano realismo per comprendere che tali accordi, basata sulla parola data, non contemplati da norme che disciplinino le forme e ne sanzionino il mancato rispetto, appartengono a categoria assai poco praticata, che sarebbe almeno imprudente ritenere di facile e scontata applicazione. Va anche ricordato che la società di tanti soggetti ben intenzionati è società senza capitali, tutti da reperire, individuando i più accessibili e proficui canali di finanziamento, stabilendo forme, modalità ed entità della partecipazione alla spesa per ciascuno di essi. Ed anche questo è problema non banale né marginale da affrontare e risolvere. Un'ultima considerazione. Si dice che bisogna sempre ispirarsi ed imitare gli esempi positivi delle esperienze già compiute, ma nella nostra realtà ciò ci è assolutamente impedito. Esistono infatti una decina di contratti di fiume attivi, tra questi in Lombardia, quelli per Seve, Solona, Lambro, che da anni solo esistono, ma non funzionano, o lo fanno assai male, e per stessa ammissione dei promotori del nostro, costituiscono un vero e proprio flop che a nulla di apprezzabile e concreto hanno sinora portato. Difficile immaginare più scoraggiante e deprimente esempio. Ce ne potremmo valere solo per evitare di compiere gli stessi passi falsi, le stesse improduttive operazioni e soltanto per trarre utili indicazioni o suggerimenti strategici. In ogni caso, ed ho finito, queste mie sommarie valutazioni assicuro non essere ispirate a cosmico pregiudiziale pessimismo. Rimango convinto assertore della bontà dell'iniziativa e della serietà degli impegni che con la sottoscrizione del manifesto anche il nostro comune andrà ad assumere. Ritengo che significativi risultati si potranno comunque conseguire, molto se non tutto dipenderà dalla capacità organizzativa e propositiva che saprà mettere in campo la cosiddetta cabina di regia. Mi auguro che almeno in avvio si vogliano individuare e scegliere interventi non troppo presuntuosi ed utopistici, accessibili e concreti, credibilmente realizzabili. Per chiudere con un auspicio un po' polemico, considererei esaltante il risultato che il contratto di Fiume potesse convincere tutti i soggetti partecipanti che il fiume, per essere tale ed assolvere tutte le funzioni idrologiche, idrauliche, ambientali e paesaggistiche cui è evocato, deve avere acqua nel suo alveo, la sua acqua intendo, sempre e non a giorni alterni, con continuità e senza interruzioni, inducendoli ad un sincero, fattivo impegno ad opporsi ad ulteriori sottrazioni, oltre a quelle devastanti già perpetrate. Avremmo già vinto una bella battaglia. Tutti i bei discorsi sul fiume, se non vogliono restare soltanto tali, da qui devono partire, dall'un'anima sincera convinzione che deve diventare della popolazione tutta, che bisogna smetterla di fare del male al fiume e ai torrenti che lo alimentano, componenti essenziali e fondamentali dell'integrità e bellezza del nostro territorio, che di troppi insulti è già stato oggetto. Sono certo che il Comune di Sondrio, maggioranza e minoranza unite, di ciò siano persuase e non mancheranno di assicurare ogni possibile sostegno alle iniziative concertate. D'altronde è un manifesto di intenti, quando gli intenti sono buoni ed apprezzabili non si può non essere d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere Solzani. La parola è stata chiesta dal consigliere Fiumano, prego.
Grazie presidente. L'assessore Morelli ha detto che questo manifesto di intenti è un manifesto di lettura semplice, eccetera. Io devo dire che leggendolo a me è venuto un po' di angoscia. A parte i contenuti, che sono talmente ovvi che ovviamente non possono essere contestati, ma io l'angoscia mi è assalito leggendo l'ultima parte, quando dice sull'importanza di avviare un percorso di contratto di fiume condividendo una metodologia operativa così articolata, costituzione del comitato promotore con lo scopo eccetera, costituzione della segreteria tecnica scientifica per supportare, costituzione della cabina di regia, costituzione dell'assemblea di contratto, e non vi voglio tediare oltre, si va avanti così. Una struttura del genere non può funzionare, per cui io voterò contro. Come nota a margine, non so perché stiamo discutendo stasera un manifesto di intenti che verrà redatto il 16 giugno del 2015. Grazie.
Grazie consigliere Fiumano. Consigliere Piasini ha chiesto la parola.
Grazie. Parto nel ringraziare i dipendenti della comunità montana, perché hanno individuato una strada alternativa e possibilistica a ottenere anche dei finanziamenti previsti per questo percorso. L'entusiasmo che chi è esposto in commissione ha entusiasmato un po' tutti, però dopo ci sono anche, ricordate prima sia l'assessore che i due consiglieri che mi hanno preceduto, ci sono dei però più operativi, perché sugli intenti siamo tutti d'accordo che il fiume va preservato, è una nostra risorsa, soprattutto anche per il turismo, per, come diceva il consigliere Sozzani, per tutto quello che discende dall'acqua, e dobbiamo tornare a pensare che è la spina dorsale della valle e quindi dargli il valore che merita. I problemi sono molto più operativi. Bisogna valutare bene se la CM possa rimanere l'ente capofila di tutto questo strumento o se va individuato in un secondo momento un ente che possa rappresentare tutta la valle, ma proprio per rappresentanza e rappresentatività sul territorio. E il carrozzone che si diceva prima a me preoccupa, perché come diceva Sozzani all'inizio, gli altri esempi non sono proprio edificanti su carrozzoni che sono fatti partire e poi sono lì che non funzionano. Quindi chiedo che venga monitorato questa situazione, di non creare un ulteriore carrozzone, che in Italia ne abbiamo già troppi, e soprattutto trovare un sistema molto snello. Quello che leggeva prima il consigliere Fiumano veramente fa venire mal di testa, perché pensare a far sedere nella cabina di regia, adesso sono 50 promotori, potrebbero diventare 70, potrebbero esserci i privati, bisogna mettere delle regole chiare anche su chi delibera, cioè va bene la discussione, però a un certo punto questi 50-70 che fanno parte di tutte queste istituzioni, di questa metodologia operativa, devono deliberare, quindi andranno a prendere delle decisioni. Il problema diventa tutelare le decisioni pubbliche, quindi all'interno bisognerà trovare lo strumento di non trovarci che determinate deliberazioni siano fatte da privati che hanno degli interessi legittimi per loro, ma probabilmente magari non legittimi per il territorio. Quindi le preoccupazioni sono queste, anche sull'efficacia, sugli strumenti che già ci sono. Quando ricordava sempre il consigliere, io ripeto così fa bene, come funziona sugli altri piani di pianificazione, PGT, su quello provinciale. Va bene il patto tra galantuomini, però rimane lì, nel senso, quando poi ci sono delle indicazioni da rispettare, lo sappiamo benissimo, ci sono TAR, ci sono tribunali, e se anche la legge scritta tante volte viene interpretata, e quindi figurarsi un patto tra gentiluomini che potrebbe essere ribaltato o addirittura neanche recepito o neanche ascoltato in base agli interessi che in quel momento si porta fuori. Quindi chiedo all'amministrazione di monitorare e trovare una via molto più snella, veloce, per fare quei piccoli primi passi, perché saranno solo dei primi passi all'inizio, per dare però un segnale preciso sul mantenimento del territorio. Quindi voteremo convintamente a favore, e rimarcando solo queste criticità che ci sono nello strumento. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ha chiesto la parola al consigliere Pozzi, prego.
Grazie presidente. Io mi scuso perché in realtà purtroppo in commissione non ero presente, quindi non ho potuto ascoltare quello che è stato presentato, e probabilmente era anche funzionale alla delibera di questa sera. Ringrazio invece il consigliere Sozzani perché ha espresso in modo chiaro quelle che sono state anche le mie perplessità nel leggere questo manifesto di intenti, che effettivamente mi ha suscitato un po' di dubbi e di perplessità, perché non mi è particolarmente chiaro che ruolo intende avere il Comune di Sondrio, perché immagino che al di là di un discorso di intenti sul quale possiamo essere tutti d'accordo, io credo che sia importante invece in questa sede che l'amministrazione esponga che tipo di posizione e ruolo intende avere all'interno di una sorta di nuovo ente, tra virgolette, che si viene a costituire e nel quale evidentemente Sondrio dovrà o vorrà, e questo è quello che vi chiedo, avere un suo ruolo. Quindi in realtà parte del mio decidere come esprimermi rispetto a questa proposta dipenderà anche dalle valutazioni che sono state fatte in merito al ruolo che si intende andare a ricoprire. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi. Do la parola al sindaco che ha chiesto di intervenire.
Io voglio ringraziare Sozzani perché credo che anche Piasini non abbia colto appieno, come Fiumano del resto, appieno l'intervento di Sozzani, nel senso che qualcuno dice che è assolutamente condivisa in questa provincia che si debba difendere l'acqua, i fiumi. Io sono nell'assoluta convinzione che non è mica così condiviso da tutti che questo sia un patrimonio da difendere, e quindi incominciare a dire chiunque si siede al tavolo a discutere deve essere cosciente che noi ci si siede al tavolo perché abbiamo un obiettivo, è evidentemente un modo per sedere quei soggetti, privati o non privati, attorno a un tavolo, non per dire in quel contesto io incomincio a mediare i miei interessi con gli interessi che altri rappresentano, perché c'è scritto con chiarezza che, preso atto che l'artificializzazione delle portate per la presenza di derivazioni più o meno importanti, c'è la morfologia del corso d'acqua che è stata alterata, c'è la scarsa qualità delle acque, cioè ci sono degli elementi sui quali i soggetti che siedono al tavolo devono dichiarare nel momento in cui si siedono che questa è una cosa condivisa, e questo è l'obiettivo che c'è dentro nella delibera. E quindi il Comune, rispetto ad altri, sposa
appieno quanto ha detto Sozzani, e cioè basta derivazioni, basta considerare il fiume come un'opportunità di risorsa economica, che in alcuni casi, nella stragrande maggioranza dei casi ultimi, hanno rappresentato una risorsa economica di un privato che ha portato a casa risorse economiche a discapito dell'interesse generale. Quindi quando si è andato a bloccare tutti i sistemi di sfruttamento, lo si è fatto perché si condivideva attraverso un'azione importante di tutti i cittadini che questo era l'obiettivo. Dico anche che oggi non è che è tutto fermo, c'è ancora attività, lo vedete nei comuni vicini, perché privati chiedono di utilizzare i fiumi o i torrenti o gli irriganoli che sono rimasti per sfruttare e produrre energia elettrica. C'è anche su Sondrio una richiesta di sfruttare un salto con tecnologie diverse, più moderne apparentemente, di una delle, come si chiamano, delle griglie che sono state fatte all'interno del torrente Mallero. E quindi vuol dire che quello che noi diciamo, ormai sull'esperienza negativa che abbiamo vissuto nel nostro territorio, sull'andamento di un miglioramento della sensibilità, non ci saranno problemi sulla costruzione o un mal funzionamento o mal utilizzo dei fiumi, non è mica così acclarato. E quindi questo documento secondo me ha e deve avere nell'approvazione in questo Consiglio Comunale questo obiettivo. Fatto questo obiettivo, poi si lavorerà anche per rendere maggiormente snello, maggiormente funzionale questo. Sappiamo che nelle pieghe di tutti questi meccanismi qualcuno fa la domanda in provincia, qualcun altro fa la domanda in regione, ma quello che alla fine non riesce mai a essere protagonista veramente è il soggetto cittadino, in ogni caso, sul cui territorio parte un fiume. E questa sensibilità mica ce l'hanno tutti i comuni, perché di fronte al dato economico di un'entrata che il comune può avere in un contratto con un privato, è abbastanza evidente, come può accadere molto spesso, che il comune dice: ma io porto a casa 20.000 euro, cosa mi interessa che si utilizzi quel tratto di fiume del mio territorio? Ma la cultura del tratto di fiume mal utilizzato in un comune che ha una ricaduta negativa sul resto di tutta l'asta del fiume è un elemento che è meglio che venga posto. Allora, io sono convinto che sia assolutamente necessario ripresentare i valori sul quale richiamare questo territorio. Si discute tanto dell'autonomia della nostra provincia, del tema di come fare l'accoglienza, ma io sono ancora convinto che non è così diffusa la sensibilità dell'attenzione al territorio come elemento per valorizzare il sistema economico del nostro territorio. Non sono ancora così convinto che qualcuno ritiene che chiudersi nella valorizzazione di alcune specificità sia solamente andare ad abitare in una riserva. Qualcuno ancora oggi dice: ah, qui ci vogliono soggetti che restano nella riserva. Noi riteniamo che quel modo di rappresentare il nostro territorio rappresenti un'opportunità, forse l'ultima, se non una delle ultime, che noi abbiamo a disposizione. Quindi io credo che sia importante questo dentro di questo documento. Poi dopo il resto lo utilizzeremo, ma io sarei stato preoccupato che all'inizio si fossero seduti solamente tre ben pensanti a decidere di come utilizzare o di quali siano le azioni. Meglio più persone si siedono, e soprattutto operatori economici, se si siedono devono approvare qual è lo statuto e il senso di questa operazione. È chiaro che poi dopo questi saranno chiamati ad attenersi. Sozzani ha concluso non con dichiarazioni bucoliche dicendo: ma il fiume è oggettivamente un elemento che sostiene la nostra economia, ma perché è l'elemento che innerva tutto un sistema di territorio che ha semmai delle debolezze nel momento in cui il male è stato affrontato. Continuiamo ogni volta, io mi ricordo sempre quando si facevano le riunioni sulla cementificazione, tutti contrari, e subito dopo non erano infrequenti i sindaci che davano la concessione edilizia per realizzare l'ennesimo capannone o concedere l'ennesima derivazione del piccolo parte di fiume che c'era sul proprio comune. Quindi vuol dire che noi dobbiamo insistere culturalmente, perché questo è il limite che c'è in Italia. Quando si fa l'esempio di quello che è accaduto al Seveso, è perché si è approntato un processo solo finalizzato a raccogliere. Quindi anche Piasini, quando ha detto: ah, mi interessa bene la comunità montana che si attiva a recuperare le risorse, Io temo invece che i processi che sono avvenuti prima, dove abbiamo sbagliato, era per andare a recuperare risorse, e allora si sono fatte briglie, poi si sono cementificati i tratti di fiume. In realtà io vorrei che si lavorasse per recuperare risorse intellettuali e di sensibilità del nostro territorio, e poi dopo si utilizzeranno le risorse. Far capire, sedetevi qui che ci sono soldi da spartire, è uno degli elementi, no, non dico che tu hai detto questo, però è uno degli elementi che magari ha portato nel passato qualcuno ad avvicinarsi a questo modello di progettazione, di progettificio. Noi invece dichiariamo con chiarezza che chi si siede a quel tavolo lo fa perché deve essere rivalorizzato un sistema di fiume e di acqua del nostro territorio. Quindi io voto fortemente a favore di questo progetto per i contenuti culturali che ha richiamato più volte, poi lo declineremo con gli strumenti migliori, quindi io credo che di dover dire questo, perché molto spesso come sindaco del capoluogo mi trovo a confrontare, mi devo confrontare con soggetti, anche istituzioni, che questa sensibilità che nel documento traspare, soprattutto dalla lettura che ha fatto Sozzani, mi pare del tutto evidente, e altri non la comprendono ancora.
Grazie sindaco, ho chiesto la parola al consigliere Fiumanò come voto, come anche espressione di voto, così gliela posso dare, prego.
Grazie, volevo però precisare che il mio vizio di essere sintetico, a volte stringato, a volte porta a travisare forse il mio pensiero. Io ho detto che è assolutamente condivisibile il contenuto, che ho definito addirittura ovvio, perché non vorrei vedere qui dentro chi può contestare il contenuto. Quello che io non approvavo, non approvo, per cui voterò contro, è il carrozzone che si costituisce, che secondo me non funzionerà, e quindi per la difesa del territorio, il piano del fiume eccetera, bisogna riuscire a creare una struttura molto più semplice e più snella. Ribadisco il mio voto contrario per questo motivo.
Grazie consigliere Fiumanò. A questo punto, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione del punto numero 8. Chi è favorevole al documento? Prego, alza la mano. Quindi abbiamo tutti tranne due. Chi si astiene? Chi vota contro? Due, Fiumanò e Bordone. Immediata sicurezza. Risultato a votazione, 26 voti a favore, 2 contrari, punto numero 8 è approvato. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alza la mano. Unanimità. Punto numero 9, revisione e aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale. Adozione. La parola all'assessore Morelli.
No, in attesa che il dottor Pellegrino, che doveva venire a fare la presentazione che ha fatto in commissione, però io direi che possiamo comunque cominciare la discussione, anche perché no, è in arrivo, perché me lo da a 19.45 mi diceva che arrivava, invece non è ancora arrivato.
Proceda.
Però io credo che anche qui, nella stessa commissione in cui abbiamo fatto l'altro giorno, partiva da Sondrio, col grande traffico di Sondrio, magari dall'altra parte della città, devo dire, però c'è un quarto d'ora ce la puoi fare.
Comunque, assessore Morelli, ne avete discusso in commissione, sì. Quindi la
no, io dico proprio due cose veloci, perché meno male. Ma più che altro questo è un punto più tecnico rispetto a quello di prima, che aveva anche più implicazioni politiche, ma questo soprattutto parte da un'analisi tecnica di revisione di questo piano, che riguarda uno di quei temi di tipo ambientale che spesso si sottovaluta, che è quello dell'inquinamento acustico, ma che in realtà ha poi dei riflessi diretti e pratici sulla qualità di vita dei cittadini. Noi abbiamo già in essere un piano di zonizzazione acustica, si chiamava così, del 2003, che divideva già le aree della città in base a quelle che erano le loro destinazioni principali. Evidentemente, trascorsi neanche tanto, poco più di 10 anni, però la città, come tutti avrete avuto modo di vedere, è assolutamente molto cambiata. Intanto c'è un PGT che ha sostituito un PRG, abbiamo una città che è diventata molto più pedonalizzata, la viabilità è cambiata, la mobilità si è molto addolcita, le aree industriali sono cambiate, alcune sono state se vuoi a questo punto scusate perché a questo punto
se siete d'accordo, direi che se già hai esposto...
poverino si era così preparato no, prova a sentire dov'è. No, dicevo
siamo facciamo arrivare scusi assessore chiedo attenzione. Allora l'assessore continua l'esposizione. L'avete già sentito
al massimo mentre arrivo ve la conto due barzellette,
se arrivasse proietta
sono quelle sconce. No, dicevo che la città insomma fondamentalmente è cambiata. Un esempio di tutte queste è la via Ventina, che come avete visto, come tutti avrete avuto modo di vedere, è una zona completamente riclassificata di nuova destinazione urbanistica. Ma potremmo aggiungere l'area Chiarini, che è un'area recuperata a verde, a residenziale, a commerciale, quartieri nuovi nella zona sud-est della città, il parco ovest che nel frattempo si è implementato, il settimo ponte e la nuova viabilità. Di fatto una città che quindi ha avuto una sua evoluzione attraverso una nuova definizione dei suoi spazi. A causa di queste sopraggiunte modifiche della città e anche a causa poi nel frattempo di nuove normative a carattere nazionale e di carattere regionale, aggiunte ad anche delle prescrizioni di carattere tecnico, grafico e anche informatico, si è reso necessario ed opportuno adeguare il piano esistente a questo nuovo, che è stata una revisione completa e che viene sottoposto all'adozione in Consiglio Comunale. Poi come tutti i piani avrà i vari passaggi di pubblicazione, osservazione ed eventualmente approvazione o riadozione. Il dottor Pellegrino insieme al dottor Marco Negri ha messo insieme un lavoro, se vi ricordate, basato su una serie di monitoraggi e di misure. Sono andati in giro per la città e per le frazioni, hanno fatto un po' di misure di quelli che si chiamano i valori di immissione acustica nell'ambiente, e partendo da queste, partendo da quelle che sono le destinazioni urbanistiche delle aree, ha fatto una mappa, se ricordate, l'aveva proiettata, un po' di macchie, diciamo così, su carta di quelle che erano le classi acustiche del territorio, le nuove classi acustiche. Evidentemente questo è un piano che ha uno scopo programmatorio e di prevenzione, è un piano che non ha incidenze dirette sull'esistente, ma che chiaramente diventa riferimento per i futuri sviluppi della città. Molte aree sono state declassate, è rimasta una sola area industriale, che è quella l'area Marzotto. Sono state declassate molte aree industriali, per esempio l'ex Fossati piuttosto che la via Ventina, e anche le aree, diciamo così, dubbie, quelle per le quali si poteva attribuire una classe o un'altra, si è fatta la scelta di fare una classe più bassa. Questo chiaramente va nella direzione più cautelativa, cioè di fare di privilegiare la vivibilità. Eccolo che arriva il dottor Pellegrino, di privilegiare la vivibilità e ridurre così l'inquinamento acustico, in modo che abbiamo anche qui inserito un altro tassello verso il benessere della generale dei nostri cittadini. A questo punto si è arrivato
allora benvenuto al dottor Pellegrini, lasciamo la parola a lui, ci vuole l'aspetto adesso del collegamento tecnico. Sì, direi di sì.
Allora, buonasera. Ora sarò sintetico se possibile, anche perché è già stato presentato questo lavoro in commissione e siamo scesi un po' più nei dettagli. Vorrei semplicemente quindi dire in maniera molto rapida quali sono le motivazioni per cui è stato fatto questo lavoro e alcuni aspetti di rilievo, ecco, degni di attenzione. Le motivazioni sostanzialmente immagino che conosciate la legge, o almeno ne avete sentito parlare, la legge quadro sull'inquinamento acustico, che è del 1995 e prevedeva l'obbligo per tutti i comuni di dotarsi di questo strumento che è la classificazione acustica del territorio. È uno strumento che ha una finalità sostanzialmente di pianificazione e di prevenzione dell'inquinamento acustico prima ancora che di controllo e anche di risanamento qualora fosse necessario. Allora, classificazione acustica, il comune di Sondrio ne è già adottata fin dal 2002, in cui abbiamo fatto la prima primo lavoro, adottato forse nel 2003, e nel decennio successivo si è reso necessario, opportuno, rivedere questo strumento per aggiornarlo ed adattarlo, soprattutto in quanto sono entrate in vigore in questi anni alcune normative specifiche sull'inquinamento acustico, in particolare una che poi è stata abbastanza importante anche nelle modifiche per cui abbiamo portato questo lavoro, riguardava il rumore stradale, quindi una normativa specifica sulle infrastrutture stradali che ha introdotto le fasce di pertinenza stradale all'interno delle quali il rumore prodotto dall'infrastruttura è soggetto a dei limiti propri diversi da quelli che vengono invece applicati nell'area circostante e che dipendono dalla classe che viene attribuita. Il lavoro consiste sostanzialmente nel suddividere il territorio in 6 classi diverse, dalla prima alla sesta, ciascuna delle quali rende applicabile un limite via via crescente, diciamo dalle classi più basse, che sono la prima e la seconda, quelle particolarmente protette, quelle prevalentemente residenziali, fino ad arrivare alla classe sesta, che sono le aree esclusivamente industriali, cioè aree con assenza di insediamenti ad uso abitativo, quindi esclusivamente industriali, che vedremo poi nel territorio del comune di Sondrio non sono state individuate aree con queste caratteristiche, perché comunque c'è una presenza di insediamenti abitativi abbastanza diffusa anche laddove sono presenti delle zone industriali. Ecco, quindi dicevo, questa pianificazione era già preesistente, si è trattato quindi di apportare alcune modifiche legate, dicevo, prima di tutto all'entrata in vigore di queste normative e ovviamente anche per tener conto di alcune variazioni che sono intercorse negli anni sull'uso effettivo del territorio e sulla destinazione d'uso. Allora, la modifica, adesso io metto in evidenza solo quelle che sono state le variazioni più rilevanti, ovviamente poi sui dettagli non è necessario, ritengo, soffermarsi. La modifica principale riguarda proprio l'area a ridosso della tangenziale, che in precedenza, proprio per la mancanza di limiti acustici specifici per l'infrastruttura stradale, l'infrastruttura concorreva alla definizione del rumore ambientale insieme a tutte le altre sorgenti, e quindi nella versione precedente era stato necessario, in quanto il rumore ambientale in prossimità di un'infrastruttura di questo genere risulta abbastanza elevato, era stato necessario tracciare una fascia di classe quinta, quella graficamente rossa, a ridosso della strada della tangenziale di Sondrio. Con l'entrata in vigore di questa nuova normativa è stato possibile eliminare quella fascia di classe quinta, ma tracciare invece le linee, questa verdina e questa viola, che identificano la fascia di pertinenza stradale, la fascia A e la fascia B, all'interno delle quali il rumore stradale è soggetto a dei limiti propri, che sono, guarda caso, esattamente corrispondenti. Allora, vedete qui, purtroppo lo schermo è un po' piccolo, fascia A di pertinenza stradale ha un limite di immissione assoluto diurno e notturno rispettivamente di 70 e 60 decibel, che corrisponde come valore proprio a quello delle aree prevalentemente industriali, cioè delle classi quinte. E quindi, pur non avendo più la necessità di questa classe quinta, il rumore prodotto dall'infrastruttura stradale è soggetto comunque a quei limiti. Però questo ci consente di attribuire alla zona in prossimità di questa strada una classe più bassa, e nel caso nostro, anche sulla base delle direttive regionali che danno i criteri per individuare le classi, si è quindi individuata all'interno della fascia A una classe quarta, che è sostanzialmente inferiore e con un limite inferiore di 5 decibel rispetto alla quinta, e questo comporta che l'insieme di tutte le altre sorgenti di sonore presenti in quella fascia devono rispettare il limite della classe quarta in questo caso. Ecco, poi un'altra modifica abbastanza evidente riguarda la zona del parco dell'Adda, via Ventina, che è stata un po' rivista. Anche lì in precedenza era stata individuata una zona di classe quinta, che si raccordava proprio con la classe quinta individuata dalla strada dalla tangenziale. Ora questa classificazione è stata rivista e abbondantemente ridotta, ovviamente sempre con il vincolo delle fasce di pertinenza stradale e ferroviaria, che in qualche modo comportano all'interno delle fasce di pertinenza una classe non inferiore alla quarta. Però appena si esce da questo vincolo delle fasce di pertinenza stradale e ferroviaria, è possibile attribuire anche una classe più bassa, più corrispondente alla reale destinazione d'uso attuale di quella zona. Ecco, analogamente è stata rivista la classificazione della zona ex Carini, queste sono un po' quelle più evidenti, e analogamente la zona ex Fossati, che ha acquisito una classificazione dalla zona che era stata definita al suo intorno, quindi non è più necessaria una zona industriale come era classificata in precedenza. Poi, ecco, sono state queste altre piccole modifiche, riguardano un aggiustamento, un adattamento della perimetrazione delle zone di classe seconda, cioè quelle prevalentemente residenziali, proprio per tener conto di alcuni quartieri proprio residenziali che sono sorti in questi ultimi anni, ad esempio in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco, tanto per far degli esempi, o qui nella zona di via Brigate Orobiche, queste zone qua, via Tonale, ecco. Ci sono, e poi ecco, naturalmente sono stati rivisti un pochino le perimetrazioni dove è risultato necessario. Ecco, tutto questo, per arrivare a questo risultato, il lavoro ovviamente comporta una analisi sia degli strumenti urbanistici vigenti, quindi quella che è la pianificazione territoriale a cui sono destinate le zone, ma anche della reale destinazione e uso del territorio, anche utilizzando dove è necessario delle misure mirate, quindi all'interno del documento che accompagna questa mappatura sono riportati anche i risultati delle misurazioni che sono state fatte, misure fonometriche, che sono utili non tanto per fare una fotografia del territorio, perché sarebbe troppo banale, ma perché aiutano a prendere una decisione laddove potrebbero essere adatte due classi limitrofe. Allora, per una scelta più oculata, le misure aiutano perché danno un'idea di quello che è realmente il livello di rumore ambientale di quella zona. Ecco, se ho capito bene, già l'assessore accennava che poi il principio di fondo che abbiamo cercato di seguire è anche quello di mantenere, ove possibile, le classi più ragionevolmente basse, in modo da garantire, sempre compatibilmente, poi non creando delle situazioni ingestibili, da garantire una maggiore tutela ambientale dall'inquinamento acustico. Se poi ci sono domande, sono stato molto sintetico.
Dopo la illustrazione del dottor Pellegrino, do la parola a consiglieri che volessero intervenire. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Vabbè, subito faccio un ringraziamento al dottor Pellegrino per la disponibilità dimostrata in questa sede, anche per l'illustrazione che in Commissione 3 di alcuni giorni fa ha fatto. Naturalmente il mio riconoscimento, credo anche degli altri consiglieri, va soprattutto per il lavoro che è stato predisposto. Devo dire che da quando ho la fortuna di sedere in questo consiglio ho sempre avuto modo di apprezzare una buona qualità dei lavori presentati da parte di studi professionali e da parte di esperti. Mi vengono in mente alcuni passaggi di revisione del PGT o nell'occasione della rivisitazione del reticolo idrico minore, in occasione della visita alla costruzione della nuova casa di riposo al teatro sociale, dove si sono viste delle qualità elevate. Quando le persone che si assumono degli incarichi professionali operano con perizia e impegno personale che va al di là della ristretta esecuzione delle mansioni, allora si possono offrire ai cittadini le risposte migliori. È invece palese il disservizio e le problematiche che si creano quando i soggetti che operano in collaborazione con l'ente pubblico non agiscono secondo lo spirito di rispetto e passione per il bene comune. In altre occasioni, in commissione soprattutto, avevo evidenziato come in una città sia necessario che la componente politica, quella amministrativa e quella privata svolgano ciascuna la propria parte. Se una sola di queste non partecipa con impegno e correttamente per la propria parte, ne deriva un danno per tutti. Pensiamo, se non avessimo una guida politica lungimirante capace, o se i nostri uffici fossero pieni di fannulloni e incompetenti, o se chi ottiene incarichi e appalti imbrogliasse o non ottemperasse onestamente agli impegni. Ciascuno contribuisce appunto per la sua parte. In questo caso di riesame della classificazione acustica del nostro territorio, naturalmente scaturita per un obbligo di recepire delle modifiche di legge, è stato avviato un percorso di revisione. Abbiamo potuto godere della collaborazione dell'ARPA e dei suoi operatori. L'esposizione e l'elaborato sul quale voteremo è frutto di un'analisi attenta e scrupolosa che ha richiesto di leggere e di interpretare i cambiamenti che si sono realizzati sul nostro territorio comunale. La nostra città in questi anni è diventata meno rumorosa, si sono rimpicciolite le aree produttive che sono state un po' inglobate dalle aree residenziali. Con rispetto della normativa ci è stato presentato questo elaborato che è molto attinente alla realtà e, come ci è stato spiegato, contribuirà a evitare che sul nostro territorio si possano verificare delle degenerazioni dal punto di vista della classificazione acustica. Ringrazio e poi concludo, approfitto della presenza dell'esperto per fare una domanda un po' buffa causata soprattutto dalla mia residenza sul Lungomallero. Mi è scattata nel vedere e nel riflettere successivamente alla presentazione in commissione. Mi è venuto in mente come mai le regole hanno imposto attorno alle strade di grossa comunicazione una fascia di pertinenza con dei livelli acustici più alti, e io ho pensato: il fiume Mallero è molto rumoroso, la normativa non prevede delle cose particolari in riva ai corsi d'acqua, oppure al di là della normativa anche le rilevazioni fatte non hanno previsto una zona differente. Grazie.
Grazie consigliere Palotti, se ci sono altri interventi, altrimenti il consigliere Piasini, prego.
Solo un intervento veloce, ringrazio anch'io il lavoro fatto. Avevamo segnalato anche la zona di via Samadia, con l'apertura di via Ventina potrebbe entrare una zona che qui non è ancora stata calcolata, perché ci diceva che è stato fatto in un momento in cui il sottopasso era ancora chiuso, e quindi probabilmente il traffico anche pesante che potrebbe arrivare dallo svincolo e poi fare tutto per andare al Valmalenco potrebbe aumentare la rumorosità, che adesso non abbiamo nei dati, quindi da tenere un po' sotto controllo questa situazione. Altra cosa, io lo vedo come uno strumento anche di investimento per l'amministrazione nelle strutture, nel senso, quando si va ad asfaltare, prevedere dei prodotti fonoassorbenti, soprattutto in quelle zone ad più alta rumorosità, tipo via Vanoni o su via Mazzini o vicino all'ospedale, prevedere, ovviamente sempre, torniamo al discorso iniziale, alle disponibilità economiche, però magari anche chiudere le buche sarebbe già un passo in alcune situazioni per ridurre il rumore. Quindi uno strumento da utilizzare anche nell'investimento nella struttura. Era solo questo, e ringrazio ancora per il lavoro fatto dai tecnici.
Grazie consigliere Piasini. Non ci sono altri, passerei allora la parola al dottor Pellegrino per alcune risposte. Prego.
Per quanto riguarda le sorgenti naturali, no, la risposta è no, non sono fissati dei limiti della normativa. La normativa vigente parla di sorgenti sonore fisse e mobili. Le sorgenti sonore fisse sono quelle, c'è tutta una definizione, annesse agli edifici, gli impianti e l'utilizzo delle attrezzature. Le sorgenti sonore mobili sono il traffico, gli autoveicoli, mezzi di trasporto. Non si stabilisce nessun tipo di limitazione sulle sorgenti di origine naturale. A me è capitato, quando mi occupavo anche di attività di controllo, fare delle misure vicino a degli alberi pieni di stormi di uccelli e non riuscire a fare le misure per il frastuono che facevano gli uccelli. Chiaramente quello non è un rumore che è soggetto a limiti, a volte non ci accorgiamo neppure perché è un rumore naturale a cui siamo talmente abituati. Addirittura una volta siamo diventati matti a capire da dove arrivasse un tono puro, una frequenza che il fonometro misurava e noi non sentivamo ad orecchio, ed erano le cicale che facevano uno stridio vicino agli ultrasuoni, per dire. Quindi ecco, questi sono soltanto aneddoti, ma per dire no, il rumore prodotto da corsi d'acqua, dal vento, dagli uccelli non sono soggetti a limiti. E per quanto riguarda poi l'altra osservazione, che concerne sostanzialmente la via tonale con diciamo l'apertura del settimo ponte, ecco, noi abbiamo fatto, perché eravamo ormai prossimi a completare il lavoro, siamo riusciti a fare alcune misure successivamente all'apertura del settimo ponte. Non era ancora realizzato il nuovo sottopasso, quindi il traffico non era forse identico a quello che si è poi sviluppato successivamente, però con l'apertura del settimo ponte in realtà le misure mostravano delle variazioni poco significative, cioè parliamo di frazioni di decibel sul rumore misurato su tempi lunghi. È chiaro che quando si parla di rumore stradale le misure si fanno su più giorni, e il rumore diurno è mediato dalle 6 alle 22, notturno dalle 22 alle 6. Quindi su tempi lunghi le variazioni non sono così significative.
Grazie, dottor Pellegrino. Se non ci sono interventi, l'assessore deve precisare qualcosa. Niente, allora procediamo alla votazione del punto numero 9, revisione e aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale, adozione. Chi è a favore? All'unanimità. Controprova. Chi si astiene, chi è contrario? Nessuno. All'unanimità dei presenti. Momento, dobbiamo approvare l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è d'accordo e approva, alza la mano. Anche questo all'unanimità. Ringrazio il dottor Pellegrino per la sua presenza e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie.